22:30, le news della notte di Popolare Network. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime a Gaza. Sale 78 il numero dei morti oggi, mentre è in corso l'assedio israeliano di Gaza City. L'esercito di Tel Aviv sta riducendo la città in macerie. A 1 milione di persone è stato intimato di andare verso il sud dell'enclave. Ma Israele non si ferma a Gaza, è pronto il piano per annettere anche i territori occupati della Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ne avrebbe parlato con l'omologo statunitense Rubio. Sono salpate da Barcellona e Genova le barche della Global Sumud Flottiglia. È la più grande missione di solidarietà della storia contemporanea, dicono i promotori. Nei prossimi giorni saranno raggiunte da altre imbarcazioni e insieme cercheranno di rompere l'assedio di Gaza. Il sud globale prova a ricompattarsi nel vertice di Shanghai. I dazi statunitensi rinsaldano l'alleanza tra Cina e India. Pechino resta fredda sulle crisi internazionali. Putin incontra Xi Jinping per parlare del vertice con Trump in Alaska. La Turchia è pronta a offrire una nuova mediazione in Ucraina. Regionali, settimana decisiva di vertici col centro-sinistra che non ha ancora risolto la grana Puglia. De Caro tiene il punto sul veto alle candidature di Vendola ed Emiliano. La questione va oltre i confini regionali e diventa un problema per la segretaria Schlein, anche per i rapporti tra correnti del partito. Buonasera da Alessandra Tommasi dalla redazione. È un bilancio che si aggrava di ora in ora quello delle vittime nella striscia di Gaza. È salito a 78 il numero di morti di oggi, mentre è in corso l'assedio israeliano di Gaza City. Secondo Al Jazeera, le forze di difesa di Tel Aviv stanno riducendo i quartieri della città, che Israele vorrebbe conquistare e occupare entro il Capodanno ebraico il 22 settembre, a campi di macerie. 1 milione di persone è stato intimato di lasciare Gaza City e di sfollare verso sud. Ma i palestinesi che se ne vanno sono meno di quanti si aspettasse Tel Aviv. Anna Mumigliano, giornalista del Corriere della Sera.
La fase iniziale dell'attacco è già iniziata, no? Perché è partita prima con i bombardamenti e poi diciamo, l'accerchiamento di alcune aree e l'ordine di evacuazione della popolazione civile, no? Che poi il piano è e diciamo farli passare attraverso un corridoio per controllarli uno a uno. E cosa è successo però? È successo prima di tutto che sono scappati tanti profughi, circa 10.000 almeno da quello che so io, ma meno di quelli che avrebbero pensato gli israeliani. E quindi la popolazione civile rimane a Gaza City, anche perché sono dove dovrebbero scappare, no? E tutta Gaza è un cumulo di macerie. E pare che gli israeliani siano intenzionati a lanciare push dentro Gaza City, anche se è rimasta la popolazione, però appunto non dovrebbe essere una cosa immediata e che dovrebbe avvenire per gradi e comunque è un grande mistero quello che succederà, perché Hamas è molto indebolita, però la guerriglia urbana è l'incubo di qualsiasi esercito, figuriamoci l'esercito israeliano che è spostato da quasi 2 anni di guerra.
Sta emergendo intanto in queste ore un'intenzione più esplicita da parte di Tel Aviv di annettere parti dei territori occupati della Cisgiordania. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha informato l'omologo statunitense Marco Rubio che in Israele si sta discutendo dell'applicazione della sovranità israeliana sui territori della Cisgiordania e che il governo sta preparando il terreno per tale iniziativa nei prossimi mesi. Dagli Stati Uniti intanto Donald Trump incita Benjamin Netanyahu a colpire più duramente Hamas, anche a costo di sacrificare gli ostaggi israeliani ancora vivi. Lo ha riportato l'emittente israeliana Channel 12. Trump ritiene che Hamas non restituirà i rapiti, li userà per sopravvivere e fatica a comprendere perché non si possa piegare Hamas in tempi brevi. Questo è il messaggio mandato da Trump al premier israeliano. Sono salpate intanto oggi da Barcellona e Genova le imbarcazioni della Global Sumud flottiglia in direzione della striscia di Gaza. Dalla Spagna 20 imbarcazioni con aiuti umanitari, circa 300 attivisti a bordo, fra cui esponenti politici e personalità internazionali come Greta Thunberg, l'attrice Susan Sarandon e l'ex sindaca di Barcellona Ada Colau. La missione punta a rompere l'assedio di Gaza portato avanti da Israele e a creare un corridoio umanitario per portare aiuti nell'enclave. Maria Elena Delia, referente per l'Italia di Movement to Gaza.
Il meccanismo è questo: da Barcellona e da Genova si parte oggi, da Genova arrivare in Sicilia, da Barcellona invece veleggiare verso il Mediterraneo. Il 4 settembre ci sarà una seconda partenza dall'Italia, dalla Grecia e dalla Tunisia e poi tutte le barche si riuniranno per poi proseguire in acque internazionali, perché non toccheremo mai le acque sovranità israeliana e provare ad arrivare alle acque territoriali della striscia di Gaza. Se dobbiamo basarci su quello che è accaduto a tutte le iniziative simili, ci dobbiamo aspettare che navi della Marina Militare israeliana ci vengano incontro, quindi di venire intercettati. Alcune imbarcazioni sono state attaccate anche con dei droni. Ci auguriamo che questa volta, essendo la prima volta nella storia in cui il numero delle barche è così alto, 50 barche con 500 persone provenienti da più di 45 paesi del mondo, sono un messaggio anche politico molto forte. Si tratta della società civile, di donne e uomini di questo pianeta che hanno deciso di mettere i loro corpi su queste imbarcazioni e che stanno dicendo: se i nostri governi sono d'accordo a sostenere quasi 2 anni di genocidio, noi non siamo d'accordo.
E lo dicevamo, anche da Genova è partita una prima nave con 40 tonnellate di deterrate alimentari. In tutto sono state raccolte 280 tonnellate di materiale. Una mobilitazione dal basso che ieri sera ha visto, durante il carico e la fiaccolata, la partecipazione di 40.000 persone. E oggi a Pesaro, Senigallia, Ancona e Civitanova, decine di barche sono uscite in mare con le bandiere della Palestina per salutare a distanza la flottiglia diretta a Gaza. L'editoriale della direttrice Lorenza Ghidini.
Chi in queste ore era a Genova e c'era anche alle manifestazioni del 2001 non ha potuto non fare un parallelo. Come allora, anche se con numeri ovviamente diversi, la città è stata riempita dalla voglia di essere nel posto giusto, di dare, di cambiare le cose. Da cambiare c'è l'inerzia dei governi europei che in quelle stesse ore, al vertice di Copenaghen, certificavano ancora una volta la loro ipocrisia, privilegiando gli affari all'umanità. Giorgia Meloni, che aveva strappato applausi al meeting di CL criticando l'operato di Netanyahu, è una di quelli che si sono messi di traverso, impedendo che venga sospeso l'accordo di cooperazione commerciale fra l'Unione Europea e Israele. Oggi vorremmo essere genovesi, essere rappresentati da una sindaca come Silvia Salis, che è stata dentro la mobilitazione per giorni con tanto di fascia tricolore. Sulle barche della flottiglia parte quel poco di umano che resta l'Occidente, entità screditata proprio per la sua sudditanza a Netanyahu dopo aver passato decenni a esportare la democrazia. A Gaza City si prepara intanto un nuovo bagno di sangue. Hanno detto che tutto sarà fatto entro il Capodanno ebraico, fra 3 settimane.
Nello Yemen almeno 11 membri dello staff delle Nazioni Unite sono stati arrestati dagli Houthi nella capitale Sana'a e a Hodeida. Il gruppo sciita filo-iraniano avrebbe fatto irruzione nei locali dell'ONU, come anche in quelli del Programma Alimentare Mondiale, arrestando anche qui un dipendente. Oggi gli Houthi hanno annunciato che intensificheranno gli attacchi contro Israele dopo l'uccisione del loro primo ministro giovedì scorso. Ora ci spostiamo a Pechino, dove si è aperto il 25esimo vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il più grande dalla sua nascita, con la partecipazione di capi di Stato e di Governo da oltre 20 paesi, che di fatto rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale. Il presidente cinese Xi Jinping, in un brindisi di apertura, ha auspicato che l'incontro serva a rafforzare la convergenza dei paesi del sud globale, in un momento in cui aumentano i fattori di instabilità, incertezza e imprevedibilità, invitando i leader intervenuti a remare contro la corrente. Sul tavolo molti dossier, le alleanze economiche per rispondere alle politiche di dazi di Trump, ma anche le guerre in corso. Nei primi bilaterali si è incontrato Putin e il presidente turco Erdogan. Pechino si muove molto sul piano delle relazioni economiche, ma resta fredda alle crisi internazionali. Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano.
C'è un grande processo di riallineamento internazionale, non c'è un vero blocco contro l'Europa e contro gli Stati Uniti, non si tratta di questo, ma si tratta di una, potremmo dire, secessione dall'ordine internazionale liberale a guida americana, e a questa secessione partecipano non soltanto, come ci piacerebbe credere, i paesi autocratici, ma anche grandi democrazie come l'India.
Con quale poi possibilità di intervento reale nelle crisi? Pensiamo ad esempio alla questione ucraina, ma anche a quella medio orientale.
E in questo momento credo con una capacità di intervento molto limitata, come è stato dimostrato più che nel caso ucraino, ancora di più nel caso palestinese, aggiungerei un purtroppo, perché un riequilibrio nella gestione di queste crisi sarebbe necessario, sarebbe urgente, ma mi sembra di capire, almeno fino adesso le cose sono andate così, che la Cina continua ad avere una politica estera, almeno extra-regionale, molto prudente, e gli altri paesi non sono in condizione, e per di più tra di loro non hanno comunque una posizione comune, perché la stessa eterogeneità che vale nel cosiddetto Occidente vale in realtà anche in questo gruppo, perché per esempio la posizione dell'India e la posizione della Cina non collimano su tante questioni, compresa per l'appunto la questione palestinese.
Ed il bilaterale tra Xi e il presidente indiano Narendra Modi è stato forse il principale evento del primo giorno. Il presidente dell'India ha parlato di un incontro proficuo. Cina e India sono partner di cooperazione, non rivali. Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, editorialista del Sole 24 Ore.
Dal punto di vista economico e politico significa molto, nel senso che Trump avrebbe dovuto cooptare l'India per far fronte contro la Cina. Con la scellerata mossa di indurre dazi su New Delhi del 50%, in realtà non ha fatto altro che avvicinare l'India alla Cina, in concomitanza peraltro del vertice della Shanghai Cooperation Organization. Parliamo di 3 miliardi di persone, della seconda economia del pianeta la Cina, della settima l'India, ma che si appresta, grazie al suo dividendo demografico, a crescere in misura significativa. Quindi altro che Europa. Dragone ed elefante asiatici sono la vera alternativa che si contrapporrà nei prossimi anni a Washington. Diventa un modello alternativo all'architettura del G7, a quella che era il modello occidentale centrico. Trump con Liberation Day si è creato nemici in tutto il mondo. Il sud globale, capitanato dalla Cina, cerca di alzare la voce. Direi che con i BRICS Plus e la Shanghai Cooperation Organization definitivamente cade l'architettura occidentale come l'abbiamo conosciuta, e probabilmente entreremo in una nuova globalizzazione fatta di sfere di influenza in cui il sud globale vuole avere un diritto di sedere ai posti principali del tavolo.
Le regionali, si apre una settimana decisiva di vertici sia nel centrodestra ma soprattutto nel centrosinistra per chiudere il quadro delle candidature. Risolto il caso Campania, il PD continua ad avere grossi problemi in Puglia, dove il ripensamento alla candidatura di Antonio De Caro resta sul tavolo. L'ex sindaco di Bari ed europarlamentare ha messo il veto alle candidature a consiglieri degli ex presidenti della regione Vendola ed Emiliano. La questione ha ormai superato i confini locali e tira in ballo direttamente la segretaria del PD Elly Schlein, anche nel tentativo di metterla in difficoltà per i giochi di potere interni al partito, secondo il politologo dell'Università di Bologna, Carlo Galli.
Schlein ha responsabilità, nel senso che come segretario nazionale di un partito per forza ha responsabilità. E qui si sta creando una situazione che non ha dentro di sé le ragioni del proprio superamento, il che è male, perché la politica dovrebbe essere l'arte del possibile, quindi bisognerebbe che i problemi fossero risolti attraverso una mediazione procedurale. Quando ciò non avviene, interviene la decisione. La decisione non è ancora arrivata. Questa decisione è resa molto difficile dalla ferma posizione di De Caro, che sta giocando certamente sul terreno locale pugliese, dove vuole essere il candidato, ma ha anche probabilmente delle visioni, degli orizzonti politici personali che vanno al di là della Puglia, che potrebbero essere anche quello di costituire una candidatura alternativa alla candidatura di Schlein quando fra un anno dovrà essere rinnovata la segreteria nazionale del PD. C'è un assalto al Nazareno. Sono le vecchie posizioni di potere dentro il PD che sono insoddisfatte parte di ciò che Schlein ha fatto o non ha fatto.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tommasi e grazie per l'ascolto.